parliamo con Massimo Martelloni, consigliere dell'Ordine dei Medici di Firenze. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a lei.
Dunque, è vero che diciamo il Covid effettivamente preme meno sugli ospedali e diciamo, se lei dovesse rispondere allo stato di salute della sanità toscana, cosa direbbe? In che stato di salute è?
Allora, intanto, prima risposta sul Covid. Il Covid è indubbiamente in ritirata, certamente la buona stagione ci aiuta appunto anche il fatto che abbiamo vaccinato la gran parte della popolazione, più di 50 milioni di persone, quindi la situazione, diciamo, in termini di difese è buona. Rimane il problema delle varianti e del fatto che se dovremo fare una nuova vaccinazione non aspettiamo che sia fatto un vaccino che colpisca Omicron e quindi le varianti, diciamo, simili tra di loro, in modo tale evidentemente da evitare di spendere soldi inutilmente su vaccini di fatto vecchi, che anche se rafforzano le difese, da questo punto di vista diciamo sono sperati ormai dalla presenza di virus che quelli che girano
bucano, insomma,
come varianti che poi bucano le difese, ecco, parlando semplicemente. E per quanto riguarda, diciamo, la Toscana, la Toscana vive in questo momento come sanità un momento difficile, soprattutto di fatto non solo nell'area ospedaliera ma anche tra i medici e medicina generale, perché siamo in carenza di personale. Non c'è stata una buona programmazione tra regione e università anche nella formazione delle specializzazioni e pertanto sta venendo a mancare personale a fronte appunto anche di personale invecchiato delle strutture ospedaliere e non ospedaliere. Questo è il problema di fatto rispetto al quale ci troviamo ed è un problema piuttosto importante.
Ecco, fa specie aver letto anche nei giorni scorsi non solo la carenza di personale ma anche tanti medici che se ne vanno, 4 medici dimessi nel solo pronto soccorso di Santa Maria Nuova, e quello di pronto soccorso, se non abbiamo capito male, è effettivamente un problema perché i medici quel lavoro lì sembra non vogliono farlo, perché
allora,
anche con diciamo i numeri dei nuovi concorsi sono rimaste scoperti dei posti liberi.
Allora, il modello di fatto era stato immaginato all'inizio degli anni 2000, è stato il modello dell'emergenza-urgenza. È un modello in crisi, oltretutto non supportato da un accesso alle specializzazioni adeguato. In questo momento sicuramente le cose andranno riorganizzate, ma la questione di fatto di fondo è che gli ospedali in questi anni hanno subito ulteriori riforme, cioè sono stati trasformati in ospedali più acuti, con grossa diminuzione appunto anche di posti letto. Questo ha determinato di fatto che l'ospedale in pratica si dedicasse a una parte delle problematiche sanitarie, quelle più importanti, ma la bassa intensità di cura, quella legata appunto soprattutto alla cronicità e all'invecchiamento della popolazione, vediamo bene, c'è cioè il 150% di invecchiamento della popolazione, hanno messo, diciamo, questi fattori hanno messo in crisi la struttura ospedaliera. Perché? Perché abbiamo di fatto di fronte a noi diciamo, la necessità poi in ospedale di curare delle persone non solo da curare, cioè, per questo bisogna prendersi cura, cioè tenga presente,
oppure persone che si presentano in ospedale dovrebbero andare da altre parti,
dovrebbero andare non da un'altra parte di fatto, diciamo non
fisica,
diciamo,
da un altro tipo di medico.
Dovrebbero avere di fatto un'assistenza nella quale ci si dedica di fatto al prendersi cura delle persone e non al curarle, perché alcune non sono curabili, cioè sono semplicemente situazioni di carattere assistenziale delle quali bisogna diciamo così prendersi cura, persone di fatto per le quali ci vuole un'assistenza infermieristica e un'assistenza medico generica, quindi di medicina generale, e queste sono le scelte di fatto che vanno fatte, vanno portate avanti e vanno, diciamo, organizzate. Questo significa dover creare.
Si sta parlando però della famosa sanità dei territori, che prima era declinata come società della salute, che non abbiamo mai visto funzionare bene o comunque non dappertutto. E ora si parla di questa fantomatica riforma sanitaria, diciamo delle case, case della salute, insomma, territoriali legate ai fondi del PNRR. Anche questa però ha una prospettiva 2026. Nel frattempo, anche se tutto dovesse andare bene, che facciamo nel frattempo?
Beh, vede, allora il problema è questo: se incominciamo di fatto a puntare almeno a un progetto importante, che è quello di portare fuori dagli ospedali i ricoveri di fatto che sono definibili impropri, perché chiaramente sul fine vita, consideri insomma che il 60% della spesa farmaceutica in regione è concentrato negli ultimi 6 mesi di vita. Beh, questi sono dati dell'Agenzia Sanitaria Regionale. Allora, è chiaro che i numeri poi alla fine non ingannano mai, no? Cioè, sono quelli che ci danno un po' di verità. Allora, da questo punto di vista bisogna probabilmente cominciare anche a invertire un processo, diciamo, organizzativo, che comporta di fatto fasi di ricovero in ospedali di comunità e non in ospedali per acuti. Quindi questo significa di fatto che se devo fare dei giganteschi progetti col PNRR di fare, con la costruzione di ospedali di comunità nuove, di case della salute nuove, quelle di aree poliambulatoriali nelle quali ci sono specialisti e medici di medicina generale e ovviamente servizi infermieristici, beh, io punto di fatto a riutilizzare per esempio le strutture vecchie, no? Che ho a disposizione, anche strutture ospedaliere dismesse, che sono facilmente riconvertibili per svolgere appunto anche queste funzioni. Cioè,
rimane il punto di fatto chi va a lavorare là, perché allo stato attuale sembra che il personale non sia sufficiente, giusto?
Certo, ma infatti bisogna riservare di fatto anche la necessità di fare degli investimenti in questo senso. Allora, se io però devo avere un servizio che mi costa oggi come oggi in ospedale, insomma, 600 euro al giorno di ricovero, ne metto in piedi uno e mi costa 150 euro fuori da un'area di ricovero ospedaliera. Cioè, non so se rendo l'idea.
Certo.
Diciamo, da questo punto di vista lei capisce, 3 volte in meno di spesa io posso fare un bilancio in un anno a meno di riconversione dai 30 ai 60 milioni di euro e in intera regione. Cioè, quindi sono, però ecco, per poter discutere di queste cose, dove sono le sedi? Perché abbiamo in questo momento, da 2 anni, non rimesso in piedi il Comitato di Governo Clinico Regionale, il Centro Regionale per il Rischio Clinico che langue, non è ripartito, abbiamo di fatto una situazione nel quale il Consiglio Sanitario Regionale, noi stiamo chiedendo di rimettere in piedi l'organismo che nel 2000 permise alla sanità toscana di fare un grosso salto di qualità. Cioè, in definitiva, gli ordini chiedono partecipazione, ma non solamente l'ordine dei medici, tutti gli altri ordini sanitari che ci sono. Quindi da questo punto di vista, se si ricostruisce anche un clima di partecipazione, probabilmente si riesce di fatto anche insieme a trovare le soluzioni. Cioè, noi non chiediamo miracoli a nessuno, però chiediamo almeno di poter prendere decisioni condivise.
Nel frattempo invece, diciamo, la regione mi sembra stare andando avanti da sola con alcune riforme prospettate, ad esempio la ristrutturazione degli ospedali in questo momento, diciamo, per quanto riguarda il Covid, da reparti Covid a diciamo stanze Covid per ciascun reparto, la riforma della guardia medica che non sarà più H24 ma soltanto per 16 ore e poi di notte ci sarà un call center. E anche sul 118 vediamo polemiche nei territori, perché spesso si annuncia di sostituire le auto con i medici a bordo con solo infermieri. Sono 3 questioni completamente diverse, però le chiedo se a voi come valutate questi tipi di interventi, se siete d'accordo,
guardi,
non
allora,
siete d'accordo, si possono fare in modo diverso.
L'assistenza va organizzata secondo poi alla fine le leggi dello Stato. Nel settore del 118 noi abbiamo sicuramente ambulanze mediche e infermieristiche. Ambulanze infermieristiche per legge dello Stato integrano quelle mediche, non le sostituiscono, però l'organizzazione del lavoro può essere basata su algoritmi medici nei quali c'è una sequenza di azioni da fare nei confronti delle quali c'è bisogno agire anche da parte dell'infermiere, un domani quando ci si trova di fronte a una situazione di emergenza urgenza. Questo lo si può fare ovviamente anche con gli infermieri, ma il problema di fondo è pensare di sostituire un intero sistema senza avere di fatto la possibilità di creare invece un sistema integrato. C'è una certa differenza, è un problema di dimensioni, badi bene, e di qualità appunto anche degli interventi che vengono richiesti. Però è chiaro che
sul 118 è possibile pensare solo infermieri a bordo, bisogna vedere come lo si fa, dove lo si fa.
Allora bisogna pensare di fatto a un sistema integrato di medici e di infermieri, certamente anche con più infermieri, ma pensare di fatto che non ci sia di fatto un'ambulanza medica, neanche una, ecco, voglio dire, questo ecco prospetta una situazione per la quale ci sono sicuramente delle difficoltà, e questo l'abbiamo già detto, ma lo possiamo prospettare. Poi bisogna anche capire il livello di preparazione che le persone hanno, cioè gli algoritmi medici sul fronte del 118 non sono da ora in piedi, almeno dal 2010-2011, cioè si viaggia in questa direzione, ma pensare ad arrivare a una sostituzione totale, questo è evidentemente rimane un problema serio per l'assistenza alla popolazione, e questo è uno dei versanti. Sul fatto invece si possa sviluppare assistenza domiciliare, certamente lì ci vuole di fatto una forte presenza infermieristica. Lo stesso vale appunto anche per degli ospedali di comunità, dove il centro dell'attività è infermieristica e di medicina generale, quindi c'è un minor tasso di intervento specialistico medico. Cioè, quindi si può calibrare di fatto il peso delle strutture e anche recuperare risorse che possono servire per investire proprio sul personale sanitario e medico in particolare.
Medici di base, perché l'abbiamo letto, c'è stato più volte rilanciato questo allarme. Certo. Quest'anno sarà proprio il picco dell'addio per pensionamento dei medici di base. 260 se non sbaglio addirittura solo in Toscana, e poi comunque altri numeri simili nei prossimi anni. Come si rimpiazzano queste persone?
Sono numeri importantissimi, cioè se non sappiamo di fatto affrontare un momento di organizzazione della transizione anche a un'assistenza per la quale rafforziamo di fatto la presenza di altre figure professionali, se non sappiamo però reggere questo momento di transizione, reggendo di fatto anche la formazione specialistica che riguarda anche i medici di medicina generale, avremo dei problemi piuttosto importanti. Ma questo comporta e necessita di un governo della sanità condiviso, per cui si possano creare buone pratiche, linee guida, si possa creare di fatto quel tessuto di medicina di fatto che ha significato mettere in comune le forze e riuscire di fatto anche a fare al meglio un po' di programmazione.
Insomma, si torna lì, voi chiedete maggior ascolto a Regione sull'organizzazione sanitaria.
Sì, ma noi chiediamo di fatto almeno che si possa di fatto riuscire a creare tavoli di partecipazione che permettano anche scientificamente di affrontare i problemi. Cioè non è semplicemente un problema di gestione funzionariale e non è un problema solamente di gestione manageriale. Cioè il sistema non si basa solamente sull'economicità, si deve basare sicuramente sull'efficienza, sull'efficacia e soprattutto sulla preparatezza. E la preparatezza delle scelte è una questione scientifica, c'è poco da fare. Cioè, questa di fatto lo dice di fatto anche la legge Gelli Bianco, lo dicono un sacco di leggi che riguardano appunto anche il fine vita e il testamento biologico, lo dice di fatto tutta l'attività di ricerca che ci può essere nel settore sanitario. La preferenza è fondamentale. Qui sta mancando questo, questa parte qui di iniziativa non c'è. E poi ecco, c'è la parte generale, chiaramente, che riguarda i contratti, e lì sicuramente la remunerazione maggiore sicuramente ci vorrà, va pensata. Il rispetto degli orari di lavoro, e questo è fondamentale.
Anche per evitare le fughe dagli ospedali, giusto?
E certo, cioè perché se ne va perché in definitiva gli orari di lavoro non sono più rispettati. Un minimo di privacy, perché siamo bombardati, si lavora con il nostro telefonino in mano. Questo è bene che le persone lo sappiano. E poi diritto alle ferie, almeno quello va garantito.
In questo momento molti medici di famiglia non trovano i sostituti per andare in ferie.
Ma rendiamoci conto di questo, cioè, e lo stesso vale appunto anche nell'area ospedaliera, perché si campa malissimo, poi alla fine i servizi sono ridotti all'osso. Cioè, la questione del fatto anche del recupero delle liste d'attesa è questione sulla quale bisogna progettare non solamente un progetto di spesa, perché se io posso investire anche tutte le risorse e buttarle in prestazioni punto e basta, ma non risolvo il problema dell'assistenza. I progetti di assistenza anche individuali vanno costruiti, non sono questioni di prestazionismo. Il prestazionismo che mi risolve la lista d'attesa non mi risolve poi il progetto assistenza sulle persone. Questo va capito. Cioè, se non viene capito, allora si va verso una medicina dei consumi pura, che ha già fallito in altre regioni, insomma, che in Lombardia abbiamo visto le difficoltà che hanno trovato col Covid, e a fronte invece di quello che ha potuto reggere la regione Toscana.